With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ed eccoci qua e benvenuti all'episodio numero 50 del Let's Talk. Con me questa sera, come sempre, o meglio, come era una volta sempre, ora ogni tanto, ma per me è sempre, Ono. Ciao Ono, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti. Buonasera ragazzi.
Allora, senti un po', insieme a te questa sera c'è un ragazzo che ha la residenza sul nostro canale, ma che insomma da un po' di tempo non ci faceva visita, e quindi ciao Miro, ciao caro.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito, credo che di aver partecipato a diversi Let's Talk, ora non so quanti, ho perso il conto, però questo è il numero 50 e quando sono sti numeri sono sempre presente nel dubbio. Buonasera a tutti.
Vero, vero, quando ci sono i numeri tondi c'è sempre il caro Miro, che insomma, diciamo, Miro poi fa anche rima con Emiro, e visto che siamo stati in Arabia Saudita, siamo qui per l'episodio numero 50 a parlare proprio di Crown Jewel 2022, un pay-per-view che lascia insomma tanti spunti di riflessione, lascia tanto di cui parlare. Le cose positive possiamo dire che si contano, diciamo, poi sulle dita di una mano, a mio parere, ma ci arriviamo. Però ragazzi, prima di tutto io vi invito ovviamente a iscrivervi al canale di Miro, nel caso voi non foste ancora iscritti, iscrivervi anche al nostro canale, lasciare un like, lasciare tanti commenti, mentre intanto saluto DZ, saluto Marengren, sempre presenti, saluto Bebei, ciao caro, ciao Beppe. E soprattutto, cari ragazzi, se volete potete anche contribuire, diciamo, a aiutare in qualche modo anche Wrestling with Eagle tramite il link in descrizione. Nel caso voi non lo voleste fare, non vi preoccupate. Vi ricordo inoltre che siamo non solo su YouTube, ma siamo anche su Spotify con il nostro Let's Talk, quindi nel caso voi preferiate quello che poi è, diciamo, l'assetto audio oltre quello video per vedere i nostri bei faccioni, ci potete trovare dal giorno dopo su Wrestling with Eagle direttamente su Spotify, quindi andate a piazzare subito un segui e ascoltate le nostre chiacchierate, talvolta inutili, talvolta interessanti. Ma iniziamo, cari ragazzi. Miro, cosa pensi di questo Crown Jewel? Secondo te è vero che si poteva fare di più?
Allora, secondo me a livello di card si poteva fare sicuramente di più. A livello di prodotto, con quella card, al massimo qualche decisione diversa con qualche finale di match differente, secondo me. Perché ci sono stati tanti finali da vedere e rivedere più volte, che vanno analizzati, presi poi in considerazione in diversi modi. Quindi direi che quella card potevano al massimo cambiare qualche finale, qualche risultato. Se tu mi dici a livello di card se poteva fare di più, ti dico sì. A livello di card direi di sì. Però con quella card potevano cambiare soltanto un paio di scelte a livello di vittorie e sconfitte, nulla di più. Nulla di più.
Sì, concordo comunque. Perché alla fine il materiale era quello che era. Non potevi fare chissà che cosa. Anche la questione dei risultati, come dici tu, partiamo anche già col primo match, il risultato, per come è maturato, per come poi si è arrivati, diciamo che per un evento simile si poteva fare qualcosa di più. È anche vero che solitamente Crown Jewel viene praticamente utilizzato come un house show un po' più ricco, diciamo così. È capitato varie volte di vedere degli show di poco conto in Arabia Saudita. Questa volta lo show è buono, però come dici tu, alcuni risultati, alcuni finali sono veramente opinabili.
Allora, guarda, io ti dico che per me Crown Jewel è stato un pay per view molto molto discutibile, dove le cose principali le abbiamo viste da un non wrestler come Logan Paul, che si conferma ancora una volta un grandissimo atleta, e però allo stesso tempo mi va anche di dare una grandissima nota di merito, oltre che godere alquanto di questa cosa, che le ragazze hanno veramente rubato la scena in alcuni punti di questa di queste, diciamo, faide a livello appunto del pay per view arabo. Parlo in particolar modo di Alexa Bliss, che si è comportata veramente benissimo, ma comunque ragazzi ci arriviamo ovviamente con molta calma. Visto che l'hai accennato, caro Ono, io direi di iniziare subito a parlare del primo match, Brock Lesnar contro Bobby Lashley. Un match che alla fine è il classico match di Brock Lesnar, un match fatto, insomma, di Spear da una parte, di F5 dall'altra, che poi, insomma, ha lasciato anche tantissimi, diciamo, tantissime perplessità su quello che poi è il finale, perché Brock Lesnar vince in maniera imbarazzante, a mio parere, per il wrestling. Quando poi si ha un match del genere non puoi finirla così, secondo me, ma non... Quando hai un match del genere intendo con uno star power del genere, per come lo costruisci tra due bestie, cioè tu vincere in quella maniera la trovo veramente un insulto completamente al wrestling. E lo devo dire, ragazzi, cioè sarò grave nella disamina, ma per quanto mi riguarda è stata una situazione molto molto grave vedere una vittoria del genere di Brock Lesnar. Va bene che è stato fatto magari per dare un terzo match, però un finale del genere, cioè, fa veramente molto molto discutere. Però ragazzi, a quanto si è letto nelle ultime ore, si potrebbe trattare di un errore, però la bravura nel wrestling sta anche un po' a rimediare agli errori, nel caso dovesse essere così. E quindi, cioè, secondo me sbagliare così un match così tanto atteso, che tra l'altro non era un match qualsiasi, era anche l'opener, e l'opener ha più o meno la stessa importanza del main event, è grave. Cosa ne pensi, Miro?
Allora, parto dal tuo ultimo, l'ultima frase. Si pensa che sia un errore. Io ho visto l'arbitro buttarsi a terra, contare con Bobby Lashley che fa l'Harlock con le spalle alzate a Brock Lesnar. Per me quello non è un errore, è una cosa voluta proprio per cercare di salvare Bobby Lashley da sta sconfitta. Il problema è questo, secondo me. Bobby Lashley ne esce proprio da coglione. Cioè, non l'hanno salvato. Cioè, non è salvare, secondo me, Bobby Lashley. Lì è far passare, prima di tutto, il fan come scemo. Perché tu vedi l'arbitro che si mette proprio dietro le spalle di Lashley che sta facendo l'Hardlock a Lesnar e inizia a contare. Perché conti? Cioè, le spalle di Lashley sono sopra. Cioè, stai seguendo l'Hardlock ancora con Lesnar su di lui. Cosa conti? Cioè, per me non è un errore dell'arbitro, anche perché loro hanno la regolare a orecchio. Non è che sono diventati tutti deficienti tutti insieme. Me lì è stato studiato male dal producer del match, che però allo stesso tempo penso sia stata una cosa voluta anche dai piani alti, perché come hai detto tu, questi due si dovevano riaffrontare, si cercava di preservare Bobby Lashley con la sua sconfitta in questo evento, soltanto che gli è uscito proprio tutto quanto male. A vedere Lashley rosicare post match è una cosa che ci stava, Dio mio. Ma a parte che io ste contese non so più come valutarle, ragazzi, perché oramai sono i classici match che si vedono soltanto qui. Cioè, se tu guardi la All Elite, Ring of Honor, l'Impact, non vedi match del genere. E fai fatica poi un po' a dire nel 2022 con cosa lo paragoni all'altro match di Lesnar. Perché questi o i match di Lesnar o i match di Goldberg, questi sono i match che tu vai a vedere. Perché poi la narrativa ci può anche stare. Subito Lashley che attacca Lesnar fuori dal ring... bla 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 bla, solita roba, spear controffensiva, F5, poi fanno fa spear fuori contro la barricata, che ormai è quotata 1-0-1, ormai si fa sempre quello spot, in qualunque match si fa sempre quello spot. E poi una volta che finiscono di fare il loro teatrino, visto finale, e dici ma che hanno fatto, è possibile che non si riesca a fare un match degno tra Brock Lesnar e Bobby Lashley anche con un finale normale? Riusciranno a farlo la terza volta, forse, me lo auguro per loro, però ragazzi, io ho trovato molto imbarazzante quello che abbiamo visto. E purtroppo, come dici tu, a parte il ruolo che ha l'opener per un premium live event, è proprio i due nomi così trattati in sto modo che ti fa un po' riflettere, no? Cioè, ti fa molto riflettere, secondo me.
Sei muto, Leo.
Anche perché poi mi riallaccio un po' a quello che aveva detto Ono, no? Siamo, da un certo punto, da un punto di vista, diciamo, abituati a vedere questi show arabi come dei grandi house show, però ultimamente non è proprio così. Anzi, ci hanno puntato molto per le storyline. Secondo me, sbagliare una cosa del genere in chiave storyline è estremamente grave. Intanto io saluto anche Gabrius, Diego, Simo e Salvatore che sono venuti in chat. Intanto dico anche che Salvatore, poi ti rispondo appena un attimo di calma nella mia vita frenetica. Ono, a te il match è piaciuto e soprattutto questo finale, tu lo giustifichi o no?
No, vabbè, il match, a parte il finale è pessimo, cioè sottoscrivo tutto quello che ha detto Miro, perché veramente è stato un finale affrettato, raffazzonato, senza senso, privo di logica, tante cose brutte da dire. Anche il match, ok, sappiamo che Brock Lesnar e Bobby Lashley avrebbero potuto fare solo quel tipo di match, siamo abituati, lo sappiamo, e va bene così. Però anche il minutaggio, secondo me, qui quanto è stato? Meno di 10 minuti, mi pare. Si poteva fare qualcosa anche di più costruito, mentre invece si sono presi a sberle così per 5 minuti, finito così, hanno dato il contentino al pubblico arabo, perché comunque hanno visto due, diciamo, nomi veramente importanti nel wrestling mondiale, però lo spettacolo è stato veramente di basso livello. Sicuramente non è stato il loro miglior match, sicuramente non è il miglior match della serata, anzi come opener proprio completamente toppato. Se il pubblico lo devi scaldare così, non lo scaldi minimamente.
Forse uno dei peggiori opener di quest'anno della WWE, secondo me, a livello proprio di tutto, esecuzione, idea, sì, pesantezza di personaggi pure, mi andate a dire.
Mamma mia. Con quel materiale umano puoi mettere su veramente un bel opener, mentre invece è stato veramente un match insipido e insulso alla fine. Peccato, poteva essere veramente una buona occasione per far vedere qualcosa di interessante, mentre invece si sono fermati così.
Peccato perché nel wrestling molte volte abbiamo visto un po' la cosa opposta, dei match che magari non hanno entusiasmato ma poi hanno avuto dei finali memorabili in positivo. Ora invece abbiamo avuto un finale estremamente negativo e purtroppo questo per me è un match insufficiente. Match che invece non è stato insufficiente è quello tra Dakota Kai e Io Sky contro Alexa Bliss e Asuka, che arrivano le ultime due come campionesse di coppia proprio nello show arabo. Ora, ragazzi, il match a me è piaciuto veramente tantissimo e sono veramente felice di averlo visto anche in questa cornice. Mi fa veramente piacere che le donne abbiano avuto, diciamo, anche rilevanza dal punto di vista del lottato. E migliore nel ring, a mio parere, è Alexa Bliss. È stata Alexa Bliss che ha fatto veramente una serie di spot straordinari. Veramente una ragazza che dal suo ritorno per me è stata un po' anonima, però alla fine sta avendo un ruolo molto molto importante in queste ultime settimane e con estrema professionalità si sta mettendo davvero a disposizione della WWE Triple H. L'unica cosa che a me non ha convinto, ma non è inerente al match, è la gestione di questa faida. E parlo anche, con questo poi mi riallaccio anche al match di Bayley contro Bianca Belair. Una faida veramente negativa per quanto mi riguarda, anche perché poi l'inserimento di Nikki Cross, che tra l'altro vale anche la vittoria ai due membri del control, secondo me è un po' forzata, non mi è piaciuta granché, a meno che poi non inseriscano effettivamente anche Nikki Cross nel control, ma boh, dubito fortemente. Però c'è da dire che il match è stato bello, però è una rivalità estremamente negativa, anche perché il control non si capisce bene dove voglio andare a parare, cioè nel senso, tu non puoi, va bene, farmi vincere da Dakota Kai e Io Sky, ma dall'altra parte poi lasciarmi anche un po' la questione Bayley in diciamo in sospeso, e soprattutto con un'altra sconfitta, un personaggio come il suo, che poi poteva essere forse l'unico a poter diciamo togliere il titolo a quella che poi è Bianca Belair, un'ottima Bianca Belair in generale per quello che poi è il WWE Universe, anche se personalmente a mio parere più complete di lei ce ne sono tantissime. Peccato, non capisco perché far perdere il titolo e poi farglielo riprendere la stessa settimana, è veramente una roba che non riesco a capire. Sto vedendo molta confusione in alcune scelte di Triple H, io personalmente, perché bisogna essere comunque sinceri su quando si fanno le valutazioni. Bene che sia tornato, bene che abbia dato, diciamo, importanza ai promo, specialmente ai match che hanno dei minutaggi comunque più o meno giusti, però quando posso dire le cose negative si dicono, vedo molta confusione in Triple H in alcune cose, anche perché poi si è ritrovato catapultato in mezzo ad alcune cose che poi non ha iniziato lui. In questo caso però lui ci ha messo la mano di gran lunga, e quindi non mi piace come sta venendo portata avanti la cosa. Miro, tu cosa ne pensi?
Allora, io condivido tutto quello che hai detto, praticamente inizio alla fine, vado un po' su punti. Partiamo dal match. Il match secondo me è stato uno dei migliori della serata, si piazza sul podio, le quattro ragazze hanno tirato fuori una prestazione importante tutte e quattro, perché è sempre il solito discorso, quando si fanno i bei match si fanno in quattro pure, sempre quello, no? Alexa Bliss MVP, questo l'ho sottolineato anche io durante la reaction, perché Alexa Bliss ti ha dimostrato ancora una volta di poter essere una top face se tu la metti in condizione. Lei era quella chiamata a fare i comeback perché Asuka non stava bene, e ogni volta che faceva i comeback lo faceva nei migliori modi, si imponeva da face, attirava il pubblico arabo. E io non capisco a volte questa voglia di dire che Alexa la face non lo sa fare. Non la vogliono far fare la top face, perché in questo momento come top face c'è Bianca Belair, e dall'altra parte fino a qualche mese fa c'era Ronda Rousey con Liv Morgan. Quindi parliamoci chiaro, Alexa Bliss so anni che porge le guance, il titolo mondiale non lo vede più, perché hanno in mente sempre qualcosa di stravagante per lei. Ora, per me anche i titoli di coppia con Alexa Bliss all'interno è una cosa stravagante, perché la gestione di questi titoli di coppia che ha voluto Triple H, ha voluto riportare Triple H, è molto discutibile, ma dall'inizio alla fine. Poi c'è la questione del match control, tu giustamente mi hai detto sì, è Dakota Kai e Asuka hanno vinto grazie a Nikki, che ha fatto fuori praticamente Alexa, e ora c'è la domanda, Nikki Ash, o meglio Nikki Cross, si unisce al damage control? Beh, ok, c'è sta War Games, quindi tutto è fattibile, devono mettere 5 donne in una gabbia, quindi sono già andati avanti. Però se tu te studi un attimo la situazione, poi devi anche dire questo: dove era damage control, dove era Nikki Cross quando c'era Bayley sul ring, dove erano? E qui si apre quel punto interrogativo famoso sulla gestione di damage control, che da Clash of the Castle oggi mi lascia sbigottito sotto ogni punto di vista, da Bayley a Yo-Kai e Dakota Kai, Yo-Sky e Dakota Kai, scusa. E quindi io l'unica cosa che effettivamente mi prendo è la grande prestazione delle quattro ragazze di fronte a un pubblico complicato, in un clima che sappiamo tutti quanto è. Però ragazzi, io la gestione del sito di coppia continuo a odiarla malamente, e Alexa Bliss mi auguro che se ne esca da questo pappardella, da questa roba che io non trovo alla sua altezza, perché Alexa poi fa anche un'altra cosa che magari ne parleremo dopo, il segmento con Wyatt, no? Quando lei sta a fare intervista è apparso il simbolo della Firefly Fan House, il simbolo di Wyatt, non è la Firefly Fan House, il simbolo di Wyatt, e lei pare essere un po' scioccata nel momento. Ecco, io mi auguro che la portino su quella strada lì, perché Alexa...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Non si merita tutto questo. È stata usata come trampolino di lancio, ma così come Asuka, occhio, io anche amo Asuka per quello che lei è sempre pronta a fare, anche se a volte secondo me non capisce, glielo fanno fare tranquillamente. Però vedere Asuka e Alexa, due che hanno vinto una cifra di titoli messi insieme, usate come trampolino, come trampolino per dei titoli inutili che sono per me soltanto oggetti, perché per me sono oggetti, non hanno valore di titoli. È una cosa imbarazzante che ti fa arrabbiare, però che vuoi dire più, tanto dopo toccherà parlare di Bianca e Bailey che fanno più o meno la stessa cosa con quel dubbio della gestione del damage control.
Esatto, volevo proprio riallacciarmi a questo, perché leggo anche in chat che poi tutti sono un po' straniti proprio dal booking delle damage control. DC prima apriva, diciamo, un vaso di Pandora non indifferente. Proprio questo diceva, insomma, Nikki Cross potrebbe essere la prossima, diciamo, capitana del damage control. E l'unico modo, possiamo dire, è l'unico filone narrativo coerente che potrei vedere all'interno di questa questione. Effettivamente, io prima ho detto non credo possa succedere, ma ora che mi ci fate pensare, effettivamente l'unico motivo per cui il titolo non è stato dato, potrebbe essere l'unico motivo per cui il titolo non è stato dato a Bailey, ed effettivamente anche poi la questione del damage control, dov'era quando accadeva tutto a Bailey, potrebbe far discutere veramente tantissimo. Visto che ci siamo, diciamo che per me un aggettivo, un sostantivo importante per questa stable è proprio la stranezza, che tra l'altro prende anche il titolo di un film molto bello uscito sulla vita, su una parte di vita di Pirandello negli ultimi giorni, che vi consiglio, sono andato a vederlo al cinema, quindi facciamo anche un po' di spam a questo film, che tra l'altro oltre a far ridere fa anche molto riflettere. Vabbè, questo non è proprio vero, però insomma è una bellissima parte di vita di Pirandello. Ma al di là della letteratura, parliamo proprio del match tra Bianca Belair e Bailey, che Bianca Belair che ha proprio sconfitto Bailey, e insomma c'è da parlare molto. Ono, questo match ti è piaciuto? E poi ti rifaccio appunto la domanda dalla quale siamo partiti: effettivamente Nikki Cross potrebbe essere la prossima leader del damage control? Se sì, se vedi appunto a questo punto delle coerenze sulla gestione più che del damage control proprio di Bailey, che è quello che poi fa più discutere. Fin dall'inizio è sembrato che, pur essendo la leader, su di lei ci fosse anche un po' di incertezza, ecco.
Allora, il match, un altro, cioè le donne qua hanno fatto veramente una bella figura, cioè, perché comunque i migliori match li hanno portati le ragazze, a parte il main event. Anche questo io lo promuovo, perché comunque è stato un match godibile, divertente, si sono menate alla grande. Forse il finale, l'idea è bella, cioè l'idea di imprigionare Bailey con la scala tra le corde, eccetera, è una bella idea, però non mi ha convinto più di tanto. Forse si poteva fare qualcosina di meglio nella, diciamo, nell'interpretazione, però diciamo che comunque è stato un buonissimo match. Sconfitta che penso che ormai allontani in via definitiva Bailey dal titolo massimo, perché questa è la terza, se non sbaglio, giusto? Terza sconfitta con
la seconda.
Quindi magari allora ci sarà anche almeno un'altra, magari la faranno. Però come riportiamo, poi ci ricolleghiamo alla questione delle damage control, probabilmente Nikki Cross prenderà il suo posto all'interno della stable, perché comunque devono dare un senso alla sua interferenza durante il match di coppia. E magari danno una svolta a Bailey, che da quando è rientrata arranca, ci sono state delle sconfitte veramente insensate, quindi forse è il momento della svolta per il personaggio di Bailey.
Staremo a vedere. Innanzitutto, ragazzi,
dire una cosa su questa questione di Nikki Cross leader, ma quale senso avrebbe in questo momento? Ora dico la mia, perché c'è Wargames, no? Wargames, tu mi vai a escludere Bailey per mettere Nikki Cross a capo, quindi tu ritorni nella questione che sono soltanto in tre, tu ti trovi altre due donne da aggiungere a Damage Control. Damage Control è nato da chi? Da Bailey, perché Yosuke e Dakota Kai hanno a cuore questa ragazza e le stanno dietro. Ok, potrebbero non riconoscerla come capo perché ha perso due match importanti in Premier League contro Bianca Belair, ma c'è Wargames, cioè il problema è questo. Tu adesso puoi neanche fare questo scambio clamoroso, che poi Nikki Cross non è quella che traina, perché Dakota Kai e Io Sky vanno trainate, che lo si voglia o meno. Bailey li traina, poi magari non lo fa a livello di qualcun altro con leader stable, ma io non ci vedo Nikki Cross trainare quelle due, che in questo momento sono nel main roster a livello di storia, dove dico a livello narrativo, grazie a Bailey, perché se no una era licenziata, l'altra stava ancora in NXT. Quindi mi sembra un po' complicata la questione di mettere Nikki Cross a capo di tutto, e il problema è lì che si vuole giustificare cosa? Il buco logico importante che abbiamo visto durante il match tra Bianca e Bailey, che però si riempie gli occhi con tutti i spot innovativi, originali, che hanno fatto qualcosa di nuovo, anche il go-kart lì sulla rampa guidato da Bianca, bellissimo, roba che ti resta in testa, ma poi... Siamo sinceri, secondo me se tu guardi il finale e pensi al buco logico, dici cazzarola, pure qua stiamo a parlare sempre di qualcosa che non ha funzionato sul finale, Dio mio, sono proprio stromboli, perché le due si sono fatte un mazzo, ragazzi, si sono fatto un mazzo così, poi chi scrive le cose se va a rovinare tutto quanto. Poi leggo, l'altra volta che Extreme Rules Bianca ha fatto fuori tutta la super sfina. Poteva farlo anche qui di nuovo, anche perché c'erano Alex e Asuka che volevano indicarsi, cioè non è che non si poteva fare, è che non si è voluto fare perché evidentemente c'è stata un po' di pigrizia. Io inizio a pensare che su certe cose Triple H sia pigro, perché non è la prima cosa. Quando ci sono soprattutto le questioni del damage control di coppia, c'è pigrizia, e io credo che a Raw continueremo a vedere sta storia con Nikki Cross, che sì, si allea col damage control, vanno a far parte del Wargames match, però poi tu porti sempre il dubbio, perché nessuno ha aiutato Bailey, che potevano uscire tutte e tre come campionesse damage control, e nessuno ha pensato di aiutare la leader, e fa molto riflettere sta cosa, secondo me. Dico questo.
Molto molto riflettere, come dovrebbe far riflettere anche la tua, diciamo, precisazione su Triple H come persona un po' pigra su alcuni, diciamo, aspetti. In chat fateci sapere se secondo voi Triple H è pigro. Intanto DZ che mi dice anche Eagle, secondo me come lottatrice Bianca Belair non le puoi dire niente, questo è verissimo, completissimo, su altri aspetti discutiamo. E io quando intendo dire che più complete di lei ce ne sono, intendo dire proprio questo, a livello generale. A livello di ring non le si può dire veramente nulla. Emanuele inoltre ci dice: Miro e Leo avete già litigato per il derby di ieri, motivo reale del ritardo è stata la chiacchierata sul derby. E ragazzi, non rompete le scatole, abbiamo anche noi, diciamo, esatto, lui ha fatto
la mano,
esatto, anche perché da tifoso del Cagliari è bene che non parli, perché insomma noi siamo messi male, ma c'è chi è messo peggio, ecco, mettiamola
peggio, molto peggio.
Inoltre ragazzi, io vi invito ovviamente a entrare nel nostro canale Telegram per parlare di wrestling insieme a noi durante la giornata, per avere sempre le notifiche attivate sui nostri video, quindi se volete il link è ovviamente in chat, pochi commenti più in alto. Ma iniziamo a parlare anche di un altro match che, diciamo, è stato poi fondamentalmente quasi una fotocopia, se non per la stipulazione che è cambiata degli altri, quello tra Drew McIntyre e Karrion Kross, con Drew McIntyre che esce vincitore, che dovrebbe, diciamo, uscire vincitore da quello che poi è la faida, che non so se andrà avanti o meno, ma insomma, secondo te sì, Miro, secondo te andrà avanti ancora? Che sì, palle, si può dire che palle?
McIntyre ha fatto capire che non gli è piaciuto vincere così, quindi...
Anche qui un finale veramente orribile, perché non si capisce come... faccia prima uno a lanciarsi da 3 metri di schiena piuttosto che uno che deve strisciare a porta aperta, non si è capito veramente.
Sai,
non...
mi è sembrato di vedere Tommy e Jerry in quel finale, mi è sembrato di vedere Tommy e Jerry, è una cosa che non si può vedere perché sono due big men, è un altro finale che dici cazzarola, vai però tu devi fare la disamina di questa contesa, poi aggiungi una cosa io.
Vai, tanto Emanuele dice giustamente i finali del match come l'errore di Bagnez, è verissimo questa cosa.
Pugno
di tra l'altro la cosa divertente è che si ripetono come gli errori di Bagnez, che già un anno fa fece la stessa cosa e quindi anche lui è recidivo, saranno forse parenti con Triple H, chissà.
Molto probabile. Ma...
Esatto. Però, insomma, sì, è vero, stanno 1-1, va avanti sicuro, questo è verissimo, ragazzi, stasera sto dicendo un mucchio di cazzate, però sono stanchissimo, mi perdonerete. e va avanti sicuramente, e dico io che palle, perché fondamentalmente non mi piace questa rivalità, non ne ho mai fatto segreto, è iniziata male, sta finendo peggio. A livello di match comunque abbiamo un match da, possiamo dire, 6 e mezzo, niente di...
Se sono riscattati da Extreme Rules, secondo me.
Si sono riscattati, però anche io non li vedo molto, molto affini in ring. Cioè, devo essere sincero, sarà che anche a livello di corporatura non ti puoi aspettare granché questo spettacolo, anche perché, vabbè, qui poi è il mio gusto personale. Secondo me a livello di lottato Drew McIntyre sta almeno 2 o 3 spanne sopra.
Che scherzi, ma non solo quello. Però io penso pure che loro erano chiamati a riscattarsi entrambi, perché Extreme Rules sembravano davvero due che non si potevano vedere a livello personale. Hanno fatto, secondo me, il peggior match dell'anno per quanto riguarda i premium live event, ma proprio nel contesto della pesantezza dei loro personaggi, per quello che potevi aspettarti da loro. Invece lì erano proprio fuori cioè non c'era niente di connesso. Qua invece ti hanno fatto capire che se vogliono quantomeno la contesa oltre la sufficienza ci può andare, può prendersi anche soltanto la sufficienza. E questo mi ha fatto felice, però come hai detto tu, una storyline che, ragazzi, io non vedo
noiosa,
che termini,
noiosa,
perché non sta facendo bene a nessuno dei due. Io capisco che Triple H abbia a cuore Karrion Kross, ma sinceramente parlando, per me Kross è uno dei peggiori di quelli che è tornato. Cioè, proprio come è stato ripresentato, io continuo a dire una frase pesantissima, Leo, prima dei match di Karrion Kross. Per me lui è soltanto entrata. Cioè, attualmente nel main roster è soltanto entrata. Cioè, è bello soltanto quello, e il fatto che usi Scarlett. Però, a differenza di quello che c'era in NXT, che non era per niente questo, perché questo è un Karrion Kross codardo, e NXT non era un cross codardo, era una macchina da guerra, che voleva distaccare la testa all'avversario, lo voleva mangiare. Qui mi fa lì il codardo che peraltro non riesce manco a vincere grazie all'aiuto di Scarlett stavolta. È, secondo me, molto problematico quello che è lui. Io penso che sta sognando di finire prima possibile, però, come hanno detto giustamente anche in chat, stando 1-1, se continua anche per quello, ma non farà bene a nessuno dei due, che poi McIntyre, per quanto lui possa essere bravo, se l'avversario fatica anche a farsi fischiare, parliamoci chiaro, perché non è un top heel, non lo è. Cioè, è più heel, guarda, Corbin con JBL, in sto momento, che appena formato sto team, e che tutto dire. E quindi per me va sicuramente vista e rivista, e Triple H deve iniziare a capire che sì, ok, Karrion Kross è uno dei due favoriti, ma trattalo come tale, perché attualmente è uno, secondo me, dei peggiori heel che ha la WWE nel roster, che prende più minutaggio. Ecco, quello è il discorso, che prende più minutaggio.
Esatto, che poi tra l'altro Gabrius dice una cosa giustissima: lo spray urticante stavolta non ha funzionato, cambia, fai qualcos'altro, non esiste solo quello.
Hanno messo la gabbia per evitare intromissioni esterne da parte di Scarlett, e poi usano lo spray che comunque poteva passare anche attraverso...
Scarlett che si è arrampicata con buco, è bellissima. Sì. Scarlett almeno mi fa ridere, mi fa un po' emozionare.
Dà qualcosa in più, perché veramente la contesa è di un piattume assoluto. Cioè, a chi interessa? La verità, ma poi... allo stato attuale, a chi interessa vedere un match tra Drew McIntyre e Karrion Kross? Veramente,
ma poi purtroppo, come dice giustamente Miro, però non aggiunge niente. Cioè, non aggiunge niente. Io, sinceramente, guardare una rivalità tra Drew McIntyre e Karrion Kross, no, in questa maniera, e poi sentirmi leggere roba del tipo Karrion Kross, due punti, aperte virgolette, voglio essere colui che strappa il titolo a Roman Reigns. Karrion Kross, ma che droghe usi, mi viene da dire, ma cosa stai facendo tu per dire una cosa del genere? Chi sei? Cosa hai fatto? Niente.
Ma è imbarazzante proprio
anche solo dirlo.
Sì, ma proprio pensarlo nella sua testa in sto momento, poi è normale, lui deve avere un obiettivo.
Certo, lo deve dire, ovviamente, perché il personaggio...
È ovvio, però tu lo vedi arrivare sul ring con entrata stratosferica che dice, ah, oddio, chissà mo che combina questo... E lo vedi codardo, lo vedi a faticare a tirar fuori chissà quale momentum in un match, non ha chissà quale manovra con lo cantante in singola. Qualcuno potrebbe dire il Doomsday Suplex. Il Doomsday Suplex è un back suplex, ragazzi. Cioè, non è che stiamo parlando di una manovra che fa solo lui. Quindi, io sono molto preoccupato per sto ragazzo, seppur secondo me sia stato un po' troppo Triple H a volerlo metto subito su un certo binario, perché andai a far attaccare McIntyre in un periodo dove lui stava contro Marin, si riferisco lo scorso,
dove non lo doveva fare, perché tu una rivalità del genere non puoi rovinarmela con inserimenti di gente che non c'entra niente.
Esatto, che poi il pubblico non conosce, il conosce, e neanche a dire che Karrion Kross abbia dato chissà quale motivazione per abbattere Drew McIntyre. Quindi la storyline è nata da un grande problema, va avanti con lo stesso problema, fanno dei match che, vabbè, Extreme Rules proprio per me è stata una cosa tremenda, tremenda, proprio che stavamo pensando tutto quanto il match, e poi qua arrivano a dire, sì, hanno fatto, ok, uno Steel Cage match potrebbe essere stato anche sufficiente per tutti, ma sta storyline chi la vuole vedere ancora? È quello, chi la vuole vedere ancora? Perché non sta a far bene nessuno dei due, nessuno dei due.
Vero. Verissimo, poi qui chiedono quale sarà la prossima stipulazione. Per me sarà una stipulazione a sto punto, per essere coerenti con le stelle filanti di carnevale che utilizzavi da bambino, che ti colpivi l'uno con l'altro, perché è, a livello di coerenza è l'unica che avrebbe già un senso. Di...
Match.
Esatto.
Esatto, è l'ideale per tutti e due.
Senti un po', ti faccio una domanda velocissima e poi cambiamo match, perché secondo me insomma ne stiamo parlando anche fin troppo, però prima rispondo al mio caro amico Maragren che ci segue da una vita e quindi ho il diritto di mandarlo a quel paese quando mi dice che deve cambiare theme song Drew McIntyre. No, quello è un altro Drew McIntyre. Drew McIntyre deve solo cambiare personaggio, quindi hai detto una cosa giusta a mio parere, a metà, ovviamente parere personale, sbaglierò, amen. Allora, caro Ono, per ora secondo te Karrion Kross è il vero flop di Triple H? Qualcuno l'aveva scritto, ora lo metto subito in evidenza questo commento.
Ma assolutamente sì, si vede che ci sta puntando, perché altrimenti non l'avrebbe messo subito contro Drew McIntyre, però a mio avviso ha bisogno proprio di fare un passo indietro, di ricominciare per la sarebbe la terza volta a ricominciare da capo e ricostruire il personaggio e dare da coerenza sua, perché arriva il signor Nessuno nel main roster e cerca di andare per il titolo mondiale, non ci va, si dà uno dei nomi top, però mette su una rivalità che ha poco senso, quindi è un flop enorme, ma non soprattutto per colpe di Karrion Kross, penso che sia soprattutto per la gestione che ne sta dando Triple H in questo momento, perché il potenziale c'è, NXT ha fatto vedere grandi cose, quindi non vedo perché non possa succedere anche nel main roster.
Vero, verissimo. Sì, comunque la theme song è bellissima, però lo vedo proprio per un personaggio di un tempo. Poi a me piace questa, come anche nelle vesti di Scottish Psychopath, secondo me starebbe benissimo Drew McIntyre. Parliamo di questo match però, e faccio parlare Ono di questo match, perché ovviamente è il suo match, The Judgment Day contro l'Ono Club, che ovviamente si sono affrontati nell'ultimo pay-per-view targato da WWE, con la vittoria proprio del Judgment Day, che è stato un finale un po' spoilerato, e Rhea Ripley ha avuto ancora una volta un ruolo importante.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. E non era, diciamo, ovvio in terra araba, perché colpisce ancora una volta un uomo e ne vale appunto la sconfitta per quanto riguarda proprio che perde l'Official Club contro il Judgment Day. Ti è piaciuto questo match? Raccontacelo e dacci la tua opinione al riguardo.
Un match sufficiente, sicuramente ci si poteva aspettare qualcosa, io sinceramente mi aspettavo qualcosina di più, però vabbè, hanno voluto fare hanno fatto il loro compitino, il finale era stra spoilerato, si sapeva che sarebbe finita così, e quindi mette mostra uno dei lati carenti dello sì, quindi manca una donna, quindi vorrei vedere se avranno questa questa idea anche i piani alti della WWE e decidere di mettere magari una donna a fianco di AJ Styles e company. Ormai Rhea Ripley non ci sorprende più, quindi è normale che vada ad attaccare anche gli uomini, anche se in terra araba, quindi ha fatto qualcosa anche, diciamo, di tra virgolette rivoluzionario per i sauditi. Quindi diciamo che la parte migliore del match è stata Rhea Ripley. Per il resto è un match, diciamo, sufficiente. Una nota, non so se vi siete accorti, ma anche il commento americano ha nominato il Bullet Club durante la cronaca, cosa che è anche la New Japan Pro Wrestling, cosa che prima sarebbe stata una cosa impensabile, mentre invece adesso finalmente la WWE riconosce anche la WWE riconosce la grandezza di questa stable che ormai ricopre mezzo mondo. Quindi diciamo un match ha avuto i suoi tratti rivoluzionari, questo match.
Vero, verissimo, ha avuto dei tratti rivoluzionari, cosa che non è rivoluzionaria per niente, è proprio questa interessante statistica che ci dà Guido, che ringraziamo. Decima sconfitta consecutiva in pay-per-view per AJ. Ti faccio questa domanda, Miro. Chi sarà secondo te, se ci sarà, la ragazza che si unirà all'Official Club?
Io ho seguito Styles a Raw nell'ultima puntata, ho visto il segmento che ha fatto Raw Talk con l'intervistatrice Katie Kelly, e Styles ha dato il compito a Katie Kelly di trovare una donna per Original Club dopo un segmento abbastanza divertente, e Katie Kelly però mi sa che non ha fatto in tempo per Crown Jewel, perché nessuno è arrivato a salvare l'Original Club. Mi aspettavo sinceramente che già avremmo visto qualcuno di donna da parte dell'Original Club all'interno de Grand Joe, perché comunque durante le ultime settimane si era visto Rhea Ripley come spostava gli equilibri tranquillamente, ma Rhea Ripley sposta gli equilibri a Judgment da quando è entrata, questa è la verità. Per me lei è la leader silenziosa, io riconosco Judgment Day soltanto per Rhea Ripley, perché gli altri sinceramente parlando, allora da loro non mi aspetto più chissà cosa né in singolo, perché comunque vanno a giocare sporco, quindi non è che può uscire il miglior Priest, il miglior Balor e neanche il miglior Dominic. In coppia, qui c'era un 3 contro 3, no? Dall'altra parte chi è? L'altro team? I Good Brothers. Io i Good Brothers li ho seguiti parecchio negli ultimi tempi, e neanche quando erano l'elite riuscivano a farmi piacere chissà cosa, perché per me non sono un team di altissimo livello, sono un team che accompagnano. Guardate caso, loro stanno sempre con chi è un leader, J.J. White, AJ Styles, Finn Balor, loro seguono, perché loro possono tanto seguire, soprattutto Gallows, ragazzi, io mi auguro che non lo vedremo mai in un single match a Raw, perché non può essere interessante per ovvi motivi, però in un contesto può essere simpatico. Io al match sinceramente mi aspettavo questo. Avevo dato la vittoria alla Regina Club perché avevo preventivato l'arrivo di qualcuno, e tu mi hai detto chi? Allora, a meno che non si voglia far tornare davvero qualcuno a cavolo dei cani ancora una volta, perché si parla sempre di ritorni, io sentivo Mia Yim e io mi mettevo le mani nei capelli, perché ho detto: cosa c'entra Mia Yim in questa storia? Perché Mia Yim dovrebbe essere buttata in questo contesto? Per quale motivo? Davvero non ho nessun collegamento con loro. E poi si parlava di chi? Si parlava di Charlotte Flair. Charlotte Flair però messa in questa storia mi fa ridere moltissimo. Ok, ex partner di AJ Styles in Mixed Challenge, amicona di Carl Anderson che gli ha fatto conoscere Andrade, Dio mio che bello. Però se fermiamo lì, Charlotte Flair...
Conto in sospeso con Rhea Ripley,
Esatto, è l'unica cosa che dici, che c'è un conto in sospeso con Rhea, però con l'Original Club, ragazzi, è tornato per giocare. L'Original Club è tornato da vivere e giobare. Prima si è, qualcuno ha detto, decima sconfitta di fila per Styles. Perché stanno giobando? Io vi dico questo, l'ho detto anche ieri sera. Se non fosse stato per i Good Brothers che tornavano in WWE, Styles non sarebbe ancora in TV. Perché Styles quest'anno non ha fatto nulla se non giobare. A Triple H Styles attualmente non piace in questo momento qui, e l'ha dimostrato. Poi arriverà il momento dove magari gli fa fare una cosa clamorosa da top face, ma se tu vai a vedere quello che ha fatto Styles in 2022, sia nella gestione di Vince nei primi 5 mesi, sia nella gestione di Triple H, noti che Styles viene usato soltanto per fare buoni match e prendere botte, buoni match e prendere botte. È capitato anche con questo, con chi? Con i Good Brothers. Però se non fossero stati i Good Brothers, per me Styles non sarebbe manco andato in Arabia Saudita. Vi dico la più sincera verità. Quando, un po' folle, mi viene da dire tutto questo, perché Styles, ancora una volta, secondo me, ti può dimostrare di essere uno dei migliori che ha la compagnia. Ma va bene così. Comunque, se ti devo fare un nome, visto che tu mi hai chiesto questo, io punterei su Doudrop. Perché l'unica tipa Raw, ecco, se tu non vuoi meno infantasticare con la destra, si parla anche di Reggae Rodriguez, però Reggae Rodriguez sta a SmackDown. E mi sembra un po' folle andare a fare queste cose così. Poi in WWE ormai ci stanno abituate tutto, i draft momentanei, i draft permanenti come quello di Mysterio, poi gli danno in cambio Corbin. Però l'unica che resta fuori senza niente è Doudrop, che corria qualcosa c'ha da fare, visto Next UK non è che si vogliono bene, ecco. Vedremo, però ti direi Doudrop, o meglio Paver Niven, per essere più bello, più presentabile.
Staremo a vedere. Cosa abbiamo visto invece è Braun Strowman contro Omos, un match che è stato molto fanservice, ecco, secondo me, in terra araba, due giganti, due mostri, che però io non apprezzo né da una parte né dall'altra. A me non piace né Strowman né Omos. Anche il ritorno di Strowman, secondo me, è un ritorno estremamente anonimo. Per quello che poi era lo status di Braun Strowman, è stato un ritorno estremamente anonimo. E per quanto riguarda invece la questione Omos, e poi concludo qui la mia analisi, per un match che ovviamente va su, non dico l'insufficienza perché non lo voglio dire per partito preso, però ovviamente a me sono match che non mi piacciono. E, Omos, su una cosa però devo dire che mi è piaciuto, poi potete essere d'accordo o potete anche non esserlo. Ha parlato tanto, cioè non stava zitto un attimo, cioè si è vista una differenza assurda tra l'Omos dei primi tempi, che faceva il cattivo però senza, diciamo, prendersela col pubblico, ora almeno ci ha provato, possiamo dire questo, non è stato zitto un secondo, cioè roba che veramente se tu lo avessi avuto dietro ad una lezione universitaria ti giravi e gli davi una cinquina del tipo oh basta, smettila, fammi seguire, o no? Sei d'accordo su questa cosa oppure è un flop e basta?
No, è un flop e basta. Cioè, non lo definirei neanche flop, perché un flop sarebbe, torniamo a Karrion Kross adesso sta floppando, perché c'è tanto hype, viene riconosciuta la bravura del lottatore nel suo passato ad NXT, però adesso sta floppando. Omos non sta floppando, Omos è il nulla. Cioè, mi dispiace, però a me non dice niente. È solo un big man fine a se stesso. Però non è quell'aura di distruttore totale che magari aveva Braun Strowman all'inizio. Sto parlando di 5-6 anni fa. Cioè, Moss proprio... a me non dice veramente niente. Proprio 0-0-0. Quindi non lo definirei neanche un flop, lo definirei una meteora totale, quindi... Non so dove vogliono andare a parare con questa contro Braun Strowman, però anche Braun Strowman adesso sta floppando, perché comunque un rientro di un lottatore che è un ex campione è entrato così in sordina che non ha nulla da dire. Anche lui è un flop maggiore attualmente rispetto a Moss, che stanno portando avanti da anni, cioè accompagnato anche da Jay Styles, eccetera. Però magari la cura MVP può essergli utile, ma lo stato è zero totale.
Secondo me neanche quello può salvarlo, ma anche perché poi, morti. Più che altro intorno a lui c'è troppa incertezza, cioè la verità è questa, cioè ci sono poi cose che vanno anche oltre il booking, cioè se non prendi, non prendi, cioè c'è poco da fare. Sì. Cioè il wrestling è anche questo, cioè io detto quella cosa su Omos perché poi mi piace un po' anche vedere sempre il buono nelle cose, no? Perché cioè, alla fine è divertimento, se me la devo prendere perché vedo Omos, cioè che palle, oh, però effettivamente penso... troppo poca roba.
penso che lui però ci stia mettendo, questo è il discorso che si può fare a tanti atleti come Dominic Mysterio, come Logan Paul, questi qua, è uno che ci sta mettendo il 110%, io questo non lo posso dubitare perché lo vedo intenzionato a migliorare, poi è anche giovane, sembra, no, che abbia 100 anni, ma lui ne ha 26-27, cioè da nostra un gigante clamoroso, è più o meno di quell'età lì, lui vuole sicuramente dimostrare, il problema è che è molto complicato, io già quando lo vidi fare quel match con G Styles brutto, nonostante il minutaggio, ho detto se questo non fa un buon match con G Styles, con chi lo può fare? Gli è riuscito qualcosa di meglio contro Lashley a WrestleMania, secondo me, però si è fermato lì, la gestione non l'aiuta, il personaggio non l'aiuta, per me Omos non deve stare come frontman, non deve stare sul ring troppo. Paradossalmente con Styles fece meglio, ma perché lui entrava o per risolvere o per dargli una mano quando serviva, quello deve fare Omos, deve fare o la spalla addirittura il terzo, perché attualmente soprattutto non può fare altro, cioè vederlo dominare per tre quarti del match, cioè, l'80% del match è stato dominato da Moss che mi sballottolava Strowman di qua e di là, poi Strowman fa il comeback classico da face per accendere il pubblico, running power slam su Moss, oddio se l'è sollevato sulla spalla, l'ha sbattuto a terra, 1, 2, 3, cioè Moss ha fatto tutto, poi con una mossa è crollato a terra, quindi non è stato un qualcosa di utile, poi per me cioè, io posso anche vedere scontri a giganti e giganti, ma questo è stato proprio noioso, io mi sono davvero rotto le balline durante la loro contesa. No, non capisco le offese, e questa è una cosa che invece mi dà fastidio, le offese ai lottatori dopo i match, no? Ah, è stato il match più noioso, ah, siete scarsi, ed è qua, ed è là. Ma ha fatto bene Strowman a rispondere a certa gente, perché comunque tu lo sei visto il loro match, per commentarlo, e tu vedendo il loro match gli dà disordi. Strowman gli ha detto, tu guardando il mio match mi hai permesso di comprare una casa al mare, gli ha scritto proprio così. Che vuoi dire fondamentalmente? Tu non è che ti adivi a con loro, tu ti adivi a chi l'ha messi lì in quel momento in un premium live event al massimo, non che ti adivi con loro, perché quella la WWE sapeva benissimo che sarebbero andati a fare sto tipo di match, 80% del dominio di Momos, comeback di Stroma, 1-3, pubblico ora felice e basta. Dobbiamo essere sinceri, quindi ecco, io spezzo una lancia a suo favore perché si vede che ci sta a mettere del tutto, però a volte, come tante cose, non basta dare il 110%, purtroppo.
No, ma infatti non metto in discussione la professionalità di Omos, di Braun Strowman, eccetera, però è un dato di fatto che comunque se sei carente di carisma, se sei carente sul ring... ti puoi impegnare anche al 1000 per 1000, però poi certe cose le paghi a prescindere, cioè è questione anche di sensazioni a pelle nei confronti di un lottatore. Faccio un esempio classico: Apollo Crews, che ha avuto il suo momento il suo apice l'ha avuto nel periodo della pandemia, quando non c'era il pubblico. Tornato il pubblico, sparito. Perché? Perché non piace, bravo, bravo, tutto quello che vogliamo, si impegna, eccetera, però se al pubblico non piaci, hai poco, cioè, c'è poco da fare, devi soccombere oppure andare nelle seconde linee. E un mosso non gli farebbe male, come hai detto tu, essere utilizzato come spalla di qualcuno più piccolino e che lo protegge, farebbe la sua figura.
Omos is the new Aziz, quindi...
Adesso pure lui è sparito nei meandri, non so quale cosa. Su Strowman però secondo me il problema è questo: Strowman vende, ora che lo si voglia o meno, i bambini Strowman,
vabbè, sì, Strowman
è tipo l'Hulk della WWE, per fare un esempio forse folle, ma lo vedo così. Il problema sarà sempre lo stesso secondo me pure con Triple H, cioè la gestione di sto ragazzo che sarà sempre problematica, poi tipo piacere o non piacere per come combatte, però Strowman ci ha dimostrato nel tempo di poter essere quel big man che attira views anche facendo cose folli e vende, e ragazzi in Davide quello importa, che il tipo vende. Tu mi hai citato Apollo Crews. Apollo Crews cosa vende? Cioè non vendeva neanche quando era campione degli Stati Uniti, perché il pubblico non se lo fila. Strowman, anche se fa ste cazzate, noi smart diciamo, non si capisce, top, flop, quello che è, però alla fine lui ha quel ruolo lì, ha il ruolo di far divertire la gente con il suo ruolo big man, e gli riesce bene. Io non trovo altri big man come lui sinceramente in WWE che riescono a fare quello che fa lui facendo le views che fa lui, le vendite che fa lui. E poi però, se tu vai a analizzare le cose, è ovvio che ti metti un po' le mani in capoccia.
Vero, vero, verissimo. E a volte ci si mette anche, diciamo, le mani fra i capelli quando poi rimaniamo in un certo senso estasiati da alcuni match. Diciamo che questi quattro ragazzi ci hanno fatto molto divertire nelle ultime settimane. Sto parlando degli Usos contro Butch e Ridge Holland, che fanno parte appunto della stable, gli uni della Bloodline e gli altri invece dei Brawling Brutes. E qualche settimana fa facemmo una vecchia puntata del Let's Talk dove dicemmo fondamentalmente che potevano dar fastidio alla Bloodline. Quando intendevamo quello, non intendevamo una vittoria, ma diciamo la possibilità quantomeno di mettere in discussione l'eventuale diciamo mantenimento dei titoli di coppia degli Usos. E così è stato, perché hanno fatto veramente molto molto bene Butch e Ridge Holland, e soprattutto i Brawling Brutes hanno dato anche un po' quell'inizio a quella paura un po' della Bloodline di perdere i propri titoli, e secondo me lo hanno fatto in maniera davvero molto molto positiva. Il match anche in questo caso mi è piaciuto. È un match che forse rispetto a quello che si vide qualche settimana fa in quel di SmackDown mi ha preso magari un po' meno, anche perché magari il pay-per-view non mi è piaciuto granché, però sono rimasto soddisfatto dal lavoro di queste due compagini. Ono, il tuo parere su questo match e soprattutto se ti stanno piacendo questi Brawling Brutes versione face dopo averli visti da Hill per alcuni mesi?
Allora, match, vabbè, con questi quattro lottatori è difficile fare male, perché comunque sono una garanzia tutti e quattro. Più che altro non si poteva fare qualcosa di più col minutaggio, è stato un match un po' troppo affrettato. Interessante anche il fatto che abbiano giocato sull'infortunio di Jay, Jim, non mi ricordo chi è infortunato, aiutatemi.
Era Jay.
Jay. Con Jay che è infortunato, e quindi hanno giocato molto sulla questione dell'infortunio di Jay. Quindi magari ci stiamo avvicinando veramente alla fine del regno titolato degli Usos, perché bisogna capire come vorranno gestire poi questo tipo di infortunio. Pare che sia infortunato al polso, non si capisce bene l'entità dell'infortunio. Quindi diciamo che il match, nonostante il minutaggio ridotto, ha raccontato il suo. Ha raccontato bene la storyline, che probabilmente andrà avanti. I Brawling Brutes mi stanno piacendo anche così da face, magari saranno loro i predestinati a togliere finalmente i titoli agli Usos. Non so poi come andrà a proseguire questa faida, sinceramente.
Staremo a vedere. Intanto vai, Miro.
Vabbè, ci sono, adesso stavo leggendo dalla chat,
New Day.
È stato annunciato New Day contro...
Io non gliela faccio più a vedere New Day.
Esatto, io spero di no.
Io gli voglio un sacco del bene a New Day, davvero. Però, a parte quest'anno, secondo me è stato il loro peggiore anno.
Di sempre, esatto.
Sì, non possono pensare dagli titoli questo motivo. Sì, c'è questo infortunio di Jay che pare preoccupare. Io leggevo su Twitter che gli americani stanno puntando sulla vittoria di New Day venerdì, e io ho paura perché non me ne vogliate, ma mi sembrerebbe la cosa più folle. A questo punto gli Usos potevano perdere tranquillamente contro i Brawling Brutes, che tra l'altro secondo me da face stanno facendo molto meglio da heel, ma io mi riferisco soprattutto a Butch e Ridge Holland, perché Sheamus ha funzionato in qualunque modo possibile, mentre loro da heel secondo me un po' faticavano a trovare un po' di interesse, mentre qua Butch e Ridge Holland hanno fatto secondo me un grandissimo match da team puro. Mi sono piaciuti molto. Poi contro avevano gli Usos che erano chiamati a ritrovare Jay con la sua versione Usei, e quindi lui l'ha interpretata nel migliore dei modi, e alla fine sono arrivati alla vittoria. Due falsi finali sono stati belli. I Brawling Brutes sembravano davvero vicinissimi ai titoli di coppia a questo evento, anche se non ci ho mai creduto, però secondo me è stato raccontato molto bene. Per me è stato un ottimo match loro, il 2 contro 2. Ora ho paura, ragazzi, sinceramente, di sto fatto di New Day contro gli Usos. Trovano sempre qualche modo per rifarlo, anche quando non si dovrebbe più fare. Io vi continuo a dire la mia, per me la Bloodline arriverà a War Games Match tutta quanta insieme, dall'altra parte c'è un punto interrogativo enorme, chi dovrà essere colui che fronteggerà Reigns se farà il team, perché a SmackDown io sinceramente non vedo nomi papabili, non li vedo, ora qualcuno vedrebbe Braun Strowman, Dio mio no. Bray Wyatt non lo possono mettere perché lui si sta raccontando sta storia tra di sé, perché lui poi magari chi altro c'è a SmackDown? Poi Reigns l'ha battuto effettivamente tutti, qualcuno dice Sheamus che si viene a rivendicare, non me ne voglia Sheamus, io voglio un sacco bene pure a lui, ma non mi sembra quello che può andare contro Reigns faccia a faccia, non lo è,
no.
Non lo è, può avere anche un grande team accanto, perché uno dice, beh, mettono i Brawling Brutes, Strowman, quell'altro, sai che ne esce fuori, sì, sulla carta sì, ok, spaccherebbero le due gabbie, però devi anche essere sincero, devi mettere uno che di fronte a Renzo guarda e gli lancia un messaggio, magari per la Rumble, cioè lì la Bloodline può perdere, cioè War Games Match senza dire l'impaio, lì possono perdere, ti crei due match per la Rumble importante, sia per i due di coppia sia per il titolo mondiale. Mi auguro che si ragioni così, però il problema è che ci stanno pochi nomi, dobbiamo essere sinceri, ci stanno pochi nomi e tutto diventa molto preoccupante, così come New Day contro Usos, quindi posso dire soltanto questo, perché poi Brawling Brutes Usos secondo me hanno fatto un grande match per quello che erano chiamati a fare.
Vero, verissimo, stiamo a vedere. Io ho sempre l'idea Cody Rhodes, comunque speriamo.
Spero che vinca la Royal Rumble e vada a WrestleMania contro Reigns, però c'è sta voce di The Rock.
Vabbè, io il mio match con The Rock lo voglio vedere, ma anche senza titoli di mezzo,
Ma che lo dici a me? Vabbè, andrebbe bene comunque, basta che poi il titolo accodi in qualche modo, perché poi c'è sta questione Theory che mi viene da ridere ancora, perché Theory pure è un altro di quelli che stanno gestendo un po' a sederino, ma è quello che fondamentalmente può...
È il lago della bilancia su tante cose, ora. Quindi...
Per quanto tu dici impossibile, però se tu analizzi, lui potrebbe davvero incassare in qualunque momento, magari hanno fatto tutti e due un grandissimo match, tutti e due a terra, può succedere tutto, e quindi vediamo...
E poi vorrei vedere la tua reazione nel caso incassasse su Cody Rhodes.
Ma ecco un altro, tutti che mi dicono la stessa cosa. Mi auguro che questo non accada, perché sennò tiro giù tutto quanto, tutto il calendario in diretta. Lo prendo dal 1 gennaio fino al 31.
Esatto. Ma invece raccontaci un po' cosa sta accadendo con questo Bray Wyatt, visto che lo hai citato prima. Cosa sta accadendo con Bray Wyatt, che alla fine tiene un altro promo, avviene nuovamente... interrotto da Uncle Howdy, e cosa sta succedendo con Bray Wyatt? E poi la domanda che ti voglio fare prima di andare a parlare poi del main event è effettivamente questa: molte persone sui social si stanno lamentando di questa storia, la vedono troppo lenta, vedono il suo ritorno come un ritorno discutibile. Qual è la tua opinione? Perché effettivamente c'è da discutere molto su questa questione.
Lo sai qual è il problema tra il fan della WWE e il fan della All Elite? Che il fan della All Elite aspetta, ha aspettato Warlow, ha aspettato Adam Page, 2 anni con costruzione. Il fan della WWE invece vuole tutto subito. Dobbiamo essere sinceri, il fan della WWE non vuole aspettare, vuole subito capire tutto, così dai subito la soluzione, che sta di Wyatt, perché ci cischia così tanto? Poi lui è tornato in WWE per fare cosa? Una storia con se stesso. Fondamentalmente è così, ragazzi, ma chiamalo scemo, gli altri che sono tornati sono andati in difficoltà andando in storia con qualcuno, quindi fondamentalmente io lo trovo molto affascinante. Questo Uncle Howdy è un grande enigma, perché lui vuole far rimettere la maschera a Bray Wyatt. Ma perché è questo? Perché lì Bray in Arabia Saudita ha detto al pubblico che quando indossava la maschera di The Fiend si sentiva impenetrabile, si sentiva invulnerabile a tutto, però la sta rifiutando, lui non vuole più indossare quella roba lì, lui vuole essere Bray Wyatt, infatti urlava il mio nome, Bray Wyatt, non vuole più sentire parlare di alter ego, no. Lui vuole essere stesso, ma sto Uncle Howdy gli vuole mettere nella testa che sta mentendo, che lui alla fine ritornerà a indossare sta maschera, quanto si sta capendo, quanto lui vuole far capire a Bray Wyatt. È una cosa molto enigmatica, che poi tu dici, i segmenti di Bray sono molto simili uno all'altro, però questo, nel senso, come fai i vari segmenti che si fanno altrove, c'è sempre goccia dopo goccia dopo goccia, problema è il fan della WWE vuole tutto subito, vorrebbe già magari Bray Wyatt con la maschera dei Fiend settimana prossima che attacca Reigns. Beh, a venerdì che attacca Reigns, faccio un esempio, vuole. Quando non è così, per certi personaggi ci vuole tempo e Bray Wyatt è uno di questi, perché poi se tu non lo vuoi aspettare allora skippi i suoi segmenti e vedrai tra due mesi dove è arrivato. L'unica soluzione.
Mi fa molto piacere comunque che nei commenti poi molte persone in realtà sono contente di aspettare, questo mi rincuora, insomma, più che altro anche perché intorno a Wyatt c'è sempre un alone un po' strano e secondo me non la merita, ecco, questa, diciamo, cattiveria nei suoi confronti, anche perché è una mente molto molto particolare, ma in senso positivo, ovviamente è stato anche, diciamo, un momento molto molto particolare quello del main event, quello tra Roman Reigns e Logan Paul. Non parleremo di Roman Reigns, di chi potrà batterlo, perché lo abbiamo fatto poco fa, sarebbe stato comunque un argomento, il solito argomento di ogni live, possiamo dire, però parliamo in particolar modo dell'ottimo ruolo che ha avuto Logan Paul, che si conferma ancora una volta un ottimo performer, che tra l'altro ci ha rimesso anche la salute. Eccolo là.
ho risposto a chi può battere quello Roman Reigns velocemente, visto?
esatto. Però c'è anche da considerare tantissime cose, perché debutta anche il fratello di Logan Paul, Jake Paul, se non vado errato, e c'è stato anche un bello scontro con Solo Sikoa, sono intervenuti gli Usos, ovviamente classico match di Roman Reigns, ma io vorrei soffermarmi proprio sulla prestazione di Logan Paul. Quindi Ono, a te la parola, cosa pensi di questo ormai atleta, possiamo dire, a tempo pieno quasi della WWE, perché negli ultimi tempi ci ha veramente fatto divertire, possiamo dire, perché insomma non lo dico perché è mio fratello gemello, però effettivamente lui è uno che ci sa fare.
Ah, peccato si sia infortunato, non so quale possa essere l'entità dell'infortunio,
se
però
se non è vabbè. Spaccato tutto
a tempo per fare video, insomma, diciamo che poi un periodo di, diciamo, di influenza o comunque per i creator non è così male, ecco, mettiamola così.
Magari si fa di nuovo un giro in Giappone a fare bella figura. No, cioè il match per uno che, tra virgolette, non è un lottatore professionista, no, comunque non è ufficialmente un lottatore di wrestling, ben vengano questi pseudo lottatori, perché comunque ha fatto veramente un grande match. Soprattutto, vabbè, facile parlare nello spot sulla scrivania col telefono mentre si filmava, quello è qualcosa di veramente mai visto sui ring WWE. Dà una ventata di freschezza, porta nuovi fan, perché comunque è uno che porta i suoi fan all'interno della WWE e non viceversa, cosa che succede solitamente, succede al contrario, invece lui porta nuovi fan. A qualcuno fa comunque storcere il naso, non faccio nomi, Marco Menia, che lo odia a morte, però diciamo che comunque ha fatto il suo dovere. Per un attimo abbiamo creduto potesse togliere il titolo a Roman Reigns, perché comunque in Arabia si sa che possono succedere le cose più assurde, quindi io lo promuovo a pieni voti. Il match è stato il match della serata, perché vabbè che era il main event, però Logan Paul ha fatto veramente una bellissima figura in tutto il mondo, assolutamente, strapromosso.
Invece io ti giro questa considerazione di Gabrius, che poi è anche un po' la mia, possiamo dire. Diciamo che Logan Paul ha un grosso potenziale come il... Cioè, quindi...
Perché è odiato, ma perché è odiato a prescindere dal wrestling, lui è una persona molto odiata, una persona molto divisiva, soprattutto torniamo indietro alla storia del Giappone, perché comunque quello che è successo in Giappone ha fatto storcere il naso a tutti quanti, soprattutto alla sua fanbase, ha perso veramente tanti fan in quel periodo, quindi se non lo sfrutti da il... diciamo che lo stai utilizzando al 50% delle sue potenzialità.
Sei d'accordo, Miro?
Io il primo giorno che lo dico, da quando ho visto Logan Paul face, ho detto, ma che stanno a fare? Purtroppo io mi continuo a dire che Logan Paul sul ring non gli si può dire nulla, perché lui si è approcciato a questa disciplina al 110% con testa, cuore, e non è da tutti. Gli vanno fatti tanti complimenti anche per la prestazione della scorsa notte, poi arrivano i fenomeni di però sei fortunato dopo che si è lanciato di qua e di là. Però Logan Paul era il terzo match, ha voluto strafare forse perché ha capito che quella sarebbe stata una delle occasioni più grandi dei prossimi anni. Lui, ricordiamo, è un contratto pluriennale, ha voluto osare, sì, va bene, però non scordatevi che lui se stava allenato con Shawn Michaels qualche giorno prima, non penso che siano così deficienti da dire fasto spot e osa, perché evidentemente lui ha grandissima confidenza con se stesso e gli è andata male, però allo stesso tempo ha concluso il match. Io addirittura quando ho visto la finale della contesa per un po' non sembrava neanche tanto indolorante, è andato a dare il 5 ai fan. Questo per me è un messaggio strapositivo che lancia lui. Sul fatto di essere il, sarò sempre d'accordo, non mi ci soffermo manco tantissimo, perché sono stato uno dei primi a dire che per me Logan Paul deve essere il, per tutto quello che è. I promo suoi da face sono imbarazzanti, perché non lo segue nessuno, non ha credibilità.
Esatto. Non ci crede nessuno, in genere
non ci crede manco lui.
Ma no, ma si farebbe fischi anche dal vicino di casa con quei discorsi. Quindi mi auguro che capiscono che lui, quando tornerà da questo infortunio che gli ha distrutto ovviamente tutta quanta una gamba, lui l'ha presa. È bello che lui la prenda a ridere. La prende a ridere perché sa di essere giovane, sa di poter riprendere da questi infortuni. Ha tantissima confidenza con se stesso. Tantissima. A me piace anche per questo. Però so contento che si sia tirato fuori un match del genere, però continuo a dire che finché c'erano Reigns e Logan Paul mi è stato raccontato una cosa. Quello che ho visto dopo, l'overbooking che ho visto dopo, mi è sembrato un po' tutto da Far West, vi dico la verità, perché vedere Jack Paul entrare con la sua team e Titantron ci passi sopra. Ma vedere solo Sikoa entrare con Dim e Titantron quando poco prima era entrato gli Usos, mi ha fatto davvero tanto di ma che stiamo a vedere? Mi sembrava più una cosa proprio da famo un regalo agli arabi, famo vedere che sta succedendo una cosa clamorosa, facciamo capire che in futuro magari si può fare Jake Paul contro solo Sikoa. Ma fondamentalmente, ragazzi, chi è solo Sikoa? Cioè, solo Sikoa è stato trattato come se fosse Brock Lesnar che arrivava lì pronto a menarlo. Poi non ho capito il perché gli addetti separarono solo Sikoa da Jack Paul e gli Usos venivano lasciati lì tranquillamente. Cioè, è stato un po' di casino, secondo me, con l'overbooking. Però quello che stanno raccontando Roman e Logan Paul era di un altissimo livello, sono felicissimo per entrambi, che pure per Roman non era facilissimo. È un Roman Reigns che comunque ha sofferto. Ha sofferto quello che Paul, che lo si voglia o meno, si può dire questo. E va bene così anche il finale con la Bloodline inquadrata, tutta festante, che il Tribal Chief ha vinto.
Verissimo, verissimo. E direi che abbiamo affrontato veramente tantissime cose, ma prima di andare in chiusura io voglio fare anche i complimenti alla nostra bellissima chat, perché anche Gabrius ci dà un altro, diciamo, spunto, e queste chicche a me fanno impazzire nel wrestling. Roman ha dei kick out clamorosi, esce al conto di 2.9 in un modo clamoroso, è verissimo. Mi piace quando dite queste cose, perché poi sono in queste piccole cose che si vede il wrestling, quindi tra la statistica di prima e questo commento tecnico io veramente sono contentissimo, quindi grazie mille ragazzi per la vostra compagnia. E ovviamente ragazzi io direi di andare anche in chiusura adesso, e vi do l'appuntamento a mercoledì per un nuovo video, ore 19, come sempre, come ogni settimana, qui sul nostro canale ci sarà la nostra Rachele che parlerà della classifica fatta da 150 donne del Pro Wrestling Illustrated, ovviamente, e ovviamente seguite anche Miro, perché la sua programmazione è veramente straordinaria, a mio parere una delle migliori in Italia, e quindi ovviamente grazie. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto grazie Miro per la tua disponibilità.
Grazie a voi per avermi invitato, per parlare con Joel, grazie anche alla chat presentissima, vi auguro una buona serata o buongiorno se sentirete il tutto domani mattina sulle varie piattaforme, grazie ancora Igor, grazie ancora Ono, buonanotte.
Grazie mille Ono anche a te, e ovviamente poi con te ci vediamo sempre.
Grazie a voi, soprattutto grazie a chi ci segue sia in live e in differita poi sul podcast. Quindi Leo, saluta a tutti.
e andiamo a letto. E ovviamente, perché noi ragazzi, vi ricordo che il Let's Talk è due volte al mese, ore 9:30, perché ci stesse ascoltando su Spotify, seguiteci sul nostro canale. Grazie a tutti ragazzi per essere qui e per essere stati insieme a noi per l'episodio numero 50. Ci sarà un episodio in futuro del Let's Talk che poi riprenderà, diciamo, un po' questo trascorso, possiamo dire, del Let's Talk qui su YouTube con tantissimi ospiti, ma vi teniamo ovviamente aggiornati. Questa sera bisognava parlare di Crown Jewel e parlare ben poco del Let's Talk, quindi ragazzi vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbasso Lazio, e noi ci vediamo ovviamente in un nuovissimo video o episodio o Let's Talk. Ciao ragazzi.